Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. A Cafarnao, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: che c'entri con noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, nei dintorni della Galilea. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Dio aveva preparato il suo popolo ad aspettarsi un profeta nuovo. Abbiamo ascoltato anche nel discorso che fa Mosè nel libro del Deuteronomio, nella prima lettura di questa sera. Aveva promesso che avrebbe mandato gli uomini in un modo nuovo, e tutto il popolo di Israele si prepara nel corso dei tempi ad abituare il proprio orecchio, il proprio cuore, la propria mente e anche tutte le forze, come dice appunto la preghiera di Israele, ad andare incontro a questa profezia, cioè ad andare incontro a questo scioglimento del mistero, che la profezia, sapete, è questo: la capacità di leggere la storia con la parola di Dio, la capacità di aprire i misteri, gli scrigni, i forzieri chiusi dei fatti della storia degli uomini con la chiave dello spirito che viene da Dio, dunque con una chiave nuova, un linguaggio nuovo. E quando Dio avrebbe mandato il suo profeta per eccellenza, quando Dio avrebbe finalmente dischiuso tutti questi significati a questo popolo? Ecco, un giorno di sabato, dice stasera al Vangelo di Marco, a Cafarnao, il paese di Pietro, è entrato di sabato nella sinagoga, è il giorno del riposo, il giorno della gratuità, è il giorno in cui la manna è quella del raccolta il giorno prima, cioè in cui si gode del frutto del raccolto, in cui si gode del riposo, della gratuità di Dio. Dio finalmente evoca la sua profezia in mezzo agli uomini. Era la stessa profezia che avevano già, cioè era la stessa parola che avevano già ascoltato altri santi in altre sinagoghe, ma stavolta si accorgono che mentre Gesù parla e insegna, questa profezia quasi quasi cambia, questo modo di parlare quasi quasi è diverso, e infatti esclamano: ma che cos'è, che modo nuovo di parlare, che è mai questo, una dottrina nuova insegnata con autorità? La stessa parola, la stessa dottrina, se volete, ma insegnata in un modo nuovo, con autorità. Gesù non fa il commento alla parola di Dio, non fa una spiegazione sapienziale delle parole di Dio. Gesù dice: questa parola che tu hai ascoltato per secoli è destinata a diventare carne, a diventare storia. E dove diventerà storia? Se non nella tua vita? Ebbene, io ti annuncio, direbbe Cristo, che questa parola ora diventa storia nella tua vita. Lo sappiamo dal Vangelo di Luca, quando Gesù, entrando ancora una volta in una sinagoga, aprirà il libro del rotolo del profeta Isaia e dirà: questa parola che voi avete ascoltato oggi si compie davanti ai vostri occhi, scandalizzando peraltro tutti quanti. Sempre così, ma interessante. Quando Dio vuole agire e agisce in maniera attuale dentro la storia, gli uomini che dicono di averla attesa, di averla aspettata, quando questa parola si apre, questo forziere si dischiude, gli uomini dicono: è troppo presto, non abbiamo capito, non sappiamo, che dobbiamo fare? Sempre presto di sorpresa, proprio come quelle vergini stolte, vi ricordate, che nel momento della notte in cui lo sposo finalmente apre la porta, loro si trovano invece con una porta del cuore chiusa, incapaci, perché gli manca l'olio, perché gli manca la pazienza, la speranza, l'attesa che Dio le incontri. Allora Guardate, dentro questo quadro, nel sabato, nella sinagoga, dove Dio finalmente può mostrare la sua gratuità e aprire le porte di un tempo nuovo, mettere vino nuovo in odori nuovi, e si incontra con questi uomini, forse dal cuore duro. Tutti rimangono stupiti di questa autorità, ma non sanno cosa dire. Uno solo parla, e non è un uomo, e non è un angelo. Parla un demonio sulla bocca, sulle labbra di un uomo che viene scaramentato a terra e dice apertamente a Gesù: che c'entri con noi Gesù Nazareno? Come a dire: che c'è tra noi e te? Noi seguiamo una logica, tu ne stai seguendo un'altra. Noi abbiamo detto ad Adamo, al primo uomo: cerca subito la volontà di Dio e mettila in pratica subito, se non lo fai adesso non la incontrerai mai. Prendi subito quello che Dio ti darebbe un altro giorno. E Adamo ci ha ascoltato, direbbe Adamo. Ma tu che c'entri? Arrivi in questo tempo della storia, in un tempo in cui tutte le cose ormai stanno volgendo alla fine, perché al tempo di Gesù questa era la percezione che gli israeliti avevano della presenza di Dio e della fede in quell'epoca. Tutto stava andando male, i romani ormai tenevano, no, il paese in pugno, e le cose non, il tempio, c'era corruzione, c'erano due sommi sacerdoti, insomma tante realtà che non facevano più vedere qual era l'intervento di Dio in mezzo al suo popolo. Che ti ricorda qualcosa per caso? Che per caso non ti viene in mente che anche tu fai parte, purtroppo diresti, di una storia dentro la quale tutto è terminato, tutto è finito, Dio parla e nessun uomo sembra disposto ad ascoltarlo? Allora dice il demonio: che c'entri con noi? E guardate bene, in mezzo a tutta al silenzio di tutti quanti nella sinagoga, il demonio dice la sua mezza verità. Prima di tutto: sei venuto a rovinarci? Cioè, vuoi mettere in discussione il potere che noi esercitiamo sull'uomo? E poi subito dopo: io so chi tu sei, il santo di Dio. Ma che paradosso, che lo sapesse il demonio chi era, il santo di Dio. Il demonio confessa in una sinagoga il giorno di sabato quello che avrebbe dovuto dire il popolo insieme in coro, avrebbe dovuto dire il popolo: abbiamo compreso, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. Ecco, noi abbiamo visto, i nostri occhi vedono, che meraviglia che hai fatto i nostri occhi, il tuo figlio, l'Emanuele, il Dio con noi, lo abbiamo riconosciuto. E invece tacciono gli uomini. Il demonio invece dice: io lo so chi sei tu. Tu sei il santo di Dio. Sta dicendo la verità, ma la sta dicendo in un momento assolutamente inopportuno. Perché? Perché la confessione della santità di Dio e della presenza di Dio negli uomini accade e si apre questa comprensione solo quando l'uomo può scoprire di essere stato perdonato dai peccati, di essere stato raggiunto nella sua difficoltà, di essere stato reintegrato nel rapporto, nella relazione di amore con il Padre. E quando scoprirà l'uomo tutto questo, quando si accorgerà che il Figlio di Dio muore sulla croce e scende agli inferi, e quello è il momento per risorgere vittorioso, e quello è il momento in cui l'uomo dice: adesso ti riconosco. Vi ricordate come Tommaso che dice: Signore mio e Dio mio, quando può mettere il dito sui segni della passione, cioè quando può entrare dentro il significato della passione, la morte e la risurrezione del Figlio di Dio. Come dire: se tu non entri in questa logica di passione, morte e risurrezione, questa parola non si aprirà mai per te, non lo conoscerai mai Dio, non saprai mai chi è il Cristo. Come dire ancora, e lo direbbe la Chiesa: aspetta, vivi nella speranza, nell'attesa che questa esperienza sia per te una realtà attuale. Come fai a dire che Gesù Cristo è il Signore se lo Spirito di Dio non è in te, cioè se non ti fa entrare in questa dinamica di passione, morte e resurrezione? Allora Gesù dice: taci, esci da lui, stai zitto, non è chiesto a te di rendere testimonianza al Verbo incarnato. Non è la testimonianza al Verbo incarnato, la salvezza che Dio vuole fare per gli uomini, non è immediata, non è affidata a una constatazione immediata, è affidata a una realtà che cammina con l'uomo. Come dire che l'uomo è invitato a gradualmente ad avvicinarsi a questa offerta di salvezza. Non si fa mai vedere all'uomo il volto di Dio, volerebbe, non ce la farebbe, ma invitare l'uomo gradualmente a incontrare il Signore, questo dà fiducia all'uomo. Perché? Perché l'uomo che è nel peccato non si senta schiacciato dalla visione della purezza assoluta, della bontà assoluta, dell'amore assoluto, ma possa come una piccola formica camminare gradualmente verso la comprensione di questo dono di grazia. Allora, quando Gesù dice la verità sulla storia, dice, bene, Dio vuole parlare, vuole mostrarsi, ma non lo farà così con la bacchetta magica, lo farà nel tempo e lo farà secondo la sua misericordia e lo farà passando attraverso la mia offerta, l'offerta di me stesso, dice, direbbe Gesù in questo momento, allora può intimare al demonio di andarsene. Può dire al demonio, tu non fai parte della conoscenza di Dio, non fai parte della conoscenza che gli uomini possano avere di Dio, non sarai tu a evangelizzare l'uomo, sarà la parola che diventa carne a evangelizzare l'uomo, e lo farà nel tempo della sua storia. Quando intima al maligno di andarsene, allora dice lo spirito immondo straziandolo e gridando forte uscì da lui. È molto, questa immagine forse non l'avete ripetuta. Gesù guarisce quest'uomo mandando via il maligno, no? Gesù guarirebbe la tua malattia, cioè guarirebbe il tuo peccato dicendo non peccare più, non accada più che tu sia schiavo del peccato. Ma quando il peccato si allontana da te, ti strazia, sbattendoti, creandoti un subbuglio interiore, ti accorgi che è una lotta terribile lasciarti togliere il peccato che porti, abbandonare un'abitudine peccaminosa per entrare in un circolo virtuoso di accoglienza del perdono di Dio. Fai fatica addirittura, dunque straziando e gridando forte, questo demonio esce da lui. Allora, di fronte a questo spettacolo, tutti sono presi da timore, tanto che si chiede una vicenda che è mai questo. Tutti furono presi da timore, cioè assumono l'atteggiamento adeguato a questa parola. Era questo che aveva chiesto Dio, che con timore e tremore entrassero in comunione con lui, no arraffando la parola e dicendo abbiamo capito tutto, sappiamo tutto, basta fare questo, basta fare quello, ma che si incamminassero gradualmente, che accettassero il peso anche della difficoltà di conoscere Dio a causa del peccato attuale. E poi questa espressione che abbiamo detto prima, una dottrina nuova insegnata con autorità, comanda persino agli spiriti mondi che perispano. Una dottrina nuova insegnata con autorità vuol dire finalmente una parola conosciuta con la mente e vista e attuata nella storia, concretamente, davanti ai nostri occhi. Quello che direbbe Giovanni, l'Evangelista, quando nella sua lettera dice che ciò che i nostri occhi hanno veduto, ciò che le nostre orecchie hanno udito, poi l'abbiamo pure toccato con le nostre mani. Chi era? Era il Verbo della vita. Era il progetto di Dio che ci è venuto incontro. Non era una teoria, non era un'ideologia, non era un modo di pensare, non era un modo di comportarsi, era una speranza diventata carne. Era una realtà finalmente accessibile a tutti. Era, come dicevamo all'inizio, uno scrigno aperto perché tu potessi veramente fidarti di Dio. La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Sai che vuol dire? Quale fama si è diffusa? Quella che Gesù ha mandato via un demonio? Quale fama si diffonderebbe in mezzo alla gente? Che tu hai visto Gesù misericordioso con i raggi, o si manifesterebbe in mezzo agli uomini? La fama che è possibile scoprire Dio e incontrare il Cristo dentro i fatti della storia. Se tu seguissi questo itinerario e vedessi e conoscessi il Cristo che ti dispiega la realtà della tua storia personale, si conoscerebbe ovunque, sarebbe un'evangelizzazione attuale, concreta, evidente, la tua conversione. Allora tutti guarderebbero a colui che hanno capito e si lascerebbero invitare anch'essi a seguire le vie di Dio. per questo è affidata anche alla tua vita, alle tue mani, alle tue opere, alla tua obbedienza, alla tua capacità di dire sia fatta la tua volontà, Signore, come l'hai pensata in cielo, anche qui, sulla terra, in questo tempo, la mia vita io metto a disposizione perché questo accada. Salutato Gesù.
Sempre siamo dato.